Allora vi do il benvenuto, buonasera a tutti, grazie che vi siete mossi di casa nonostante questo freddo che ci prepara l'inverno, giustamente. Questa sera, come ben sapete, c'è questa proiezione di un documentario, L'uomo degli alberi. Non so se qualcuno non ha letto eventualmente la trama, lo dico velocemente, no? La storia straordinariamente vera di Daniel Balmat, chiamato l'homme des arbres. Daniel, privo dell'uso delle gambe fin dalla nascita, percorre ogni giorno in carrozzina 8 km di sentiero per arrivare nel suo giardino in cui coltiva ortaggi e piante nel cuore del Sahel, Africa. In 50 anni di lavoro in Burkina Faso ha seminato e fatto crescere più di 1 milione di alberi. Daniel ha recentemente ricevuto il premio Restituitutor 2018 da parte della Fondazione Mazzotti, Fondazione Pistoletto e dell'Associazione Pace Futuro. Questo film è stato girato da Andrea Trivero, che è presente poi al termine della proiezione, ci dirà un po' di cose, possiamo porre anche delle domande. Da Francesca Morosini, fotografia, Emanuele Cosimano, Andrea Lunghin, montaggio, Marco Tonon, supervisione. Chi è Andrea Trivero? Beh, ha 20 anni meno di me, sposato con 2 figli, si laurea in ingegneria al Politecnico di Torino nel 1995 con la tesi sperimentale Analisi su tecnologie a bassissimo costo per i paesi in via di sviluppo. Dal 1998 al 2002 si trasferisce con la famiglia in Africa, Burkina Faso, per seguire progetti di sviluppo rurale con l'ONG italiana Libia. Diventa direttore amministratore del principale progetto della cooperazione italiana in quegli anni in Africa occidentale. Ruoli svolti, coordinazione di progetti multisettoriali, gestione del personale internazionale e locale, preparazione di rendicontazioni finanziarie, stesura e monitoraggio progetti. Dal 2005 ad oggi si occupa anche di reportage dell'associazione culturale Pace Futuro. Voi sapete qual è l'associazione Pace Futuro, il suo pettinengo, dove accogliendo richiedenti asilo ho messo in piedi un sacco di attività, di laboratori, eccetera. E questo diventa ancora più un momento per riflettere, no, sull'operato di persone che credono ancora che siamo tutti figli dello stesso padre, fratelli e sorelle tra di noi, nonostante la cultura, la religione o il colore della pelle. Sono contento che stasera ci siano anche i nostri richiedenti asilo ospiti a Quaregna, perché ecco, possono intanto mescolarsi a noi e soprattutto guardando a questo documentario, ecco, magari vivono il sapore, il calore, l'atmosfera dell'Africa che si portano nel cuore e nella mente con tanti, tanti ricordi. Credo che in questa circostanza sia anche doveroso e bello ricordare un carissimo amico che ha comunque sostenuto non poco questa iniziativa di Pace Futuro, questa associazione, ed è Angelo Pavia, che è mancato lo scorso anno, che ha fatto parecchio per la società, per le associazioni, per Caritas tutto il mondo dell'emarginazione, della povertà e della cultura. Ecco, allora ci disponiamo a guardare questo documentario e poi dare la voce ad Andrea. Buona visione a tutti.
Zenith le montagne, c'est ça. Mon père travaille jusqu'à il est mort. Donc, quand je suis enfant, j'ai venu avec mon papa au jardin. Moi, dans ce temps-là, il n'y a pas de violon. Je fais quatre pas. Les adultes, je n'ai rien là-bas. Je vois quatre pas à la maison, sinon mon papa venait là-bas. Donc, jusqu'à moi, j'ai eu le retrait. J'ai eu le retrait en 68. En mars 68, que j'ai eu le violon. J'ai changé plusieurs violons en 68. Je n'ai pas fait de l'école. Dans ce temps-là, il n'y a pas de l'école à côté moi. Bon, je ne peux pas marcher. Ça pose à moi de ne pas rentrer à l'école. Bon, à grâce de la mademoiselle, une milice là, c'est elle maintenant, occupée moi comme son enfant. Donc, je suis là toujours, elle aime moi beaucoup même. Parce qu'elle dit moi, elle dit que moi, nous sommes nombreux, mais elle a côté moi comme son enfant. Donc je viens avec elle dans la cour, manger tout avec elle. Bon, à cause d'elle, moi je prends en français là-bas. Sinon je ne peux pas rentrer à l'école. Thank you.
Amina, Baraka Wena, Amen.
Baraka Wena, Amina. Masa Tuna Wena, Tuna Wena, Tori. Awang Wena, Sir Tunda, Wena, Wena, Tong Tong, the Tori, Tino Wong Senda, the Tona Wena, Tuna Wena, Tadi Tuna.
Para poder, donde
vedere papà e non ce l'ha, tutto mangia, è lì chi è.
Intanto grazie, perché quante ore ci hai messo a fare tutto questo?
8 anni.
No, non sempre lì, però.
Intanto mi scuso perché non si vedevano tanto bene i sottotitoli, non abbiamo registrato bene il videoproiettore, per cui chi che vedeva di qua vedeva un colore molto più rosso, più... per cui non so se siete riusciti a seguire questo francese un po' molto con una cadenza africanizzata, un francese del Sahel. Io dopo lascio la parola a voi per fare delle domande. Vi dico solo che il film, il documentario, perché qua è un classico, in gergo si chiama short, il documentary, tra i 15 e i 30 minuti, questo qua è un 20 minuti. E ho iniziato a girarlo nel 2011, quando io sono stato in Africa, nel Sahel, tra il 98 e il 2003-2004. Poi però ogni anno quasi ogni anno scendo giù in Burkina Faso oppure in Congo dalla dottoressa Castellani per lavori, progetti di cooperazione. Nel 2011 ho iniziato a girarlo, anche perché poi nel frattempo ho adottato anche un ragazzo, Mike, che viene proprio dal Burkina, da Tenkodogo, adesso fa l'infermiera in Germania, per cui siamo spesso giù, io e i miei figli. Nel 2011 inizio a girare le prime immagini della stagione secca, tutta la prima parte della stagione secca. Nel Sahel la stagione secca dura 9-10 mesi, se va bene. E la stagione delle piogge invece, a un certo punto avete visto il passaggio tra stagione secca e stagione delle piogge. C'erano due bambini che uscivano di casa, uno è il figlio di Daniel e l'altro è il nipote, e nel 2018 sono sempre loro due, più grandicelli, che prima invece dello zainetto uscivano con la bicicletta e col motorino. Quindi nel 2018 ho ripreso a giugno, proprio marzo e giugno, ho ripreso la stagione delle piogge, che dura un 3 mesi. Qui ci sono amici africani che vengono dal Mali, eccetera, per cui sanno, possiamo chiedere a loro tutte queste cose qua. Daniel è un orticoltore vivaista, ha 67 anni, e ci siamo incrociati per la prima volta nel 1998. Il progetto per cui lavoravo, una delle attività del progetto era il reboisement, la riforestazione, per cui ogni anno noi avevamo bisogno di 50.000 piante, da poi da distribuire nei vari villaggi, nella zona di progetto, insieme alle comunità locali, fare la riforestazione. E ovviamente Tenkodogo è una cittadina già un po' grande, però non ha le stesse caratteristiche di una cittadina nostra, perché nel 98 c'erano 50 case in cemento, il resto erano tutte le casette come avete visto, però abitavano a Tenkodogo allora già 60.000 abitanti. E quando abbiamo preso questi dati, nessuno di noi ci credeva, diceva no, ma ci sono degli errori, eccetera, però poi dopo, abitando giù e seguendo, si capisce perché in ogni casetta che avete visto, in ogni capanna, vivono magari 10 persone. Per cui in ogni concession la dimensione non è tanto estesa del villaggio, della cittadina, ma 60.000 abitanti è come Biella, però con un centinaio nemmeno di case in cemento. Quindi nel 98 siamo a 2 ore e mezza, 3 ore dalla capitale, che si chiama Ouagadougou, Ouaga, detta in gergo. Quindi quando cercavamo queste piante tutti ci hanno detto no, dovete andare in capitale perché qua non c'è nessuno nella zona che possa farvi un numero di piante così considerevole. E io non volevo andare in capitale, è come se da qua noi dovessimo andare a Roma a comprare le piante perché in zona non c'è nessuno. Allora ho iniziato a cercare, a un certo punto a spargere la voce e a un certo punto bussa alla porta del nostro ufficio questo signore. Oltretutto per arrivare nell'ufficio da me c'erano 4 gradini, per cui lui ovviamente ha lasciato la sua carrozzina, si è messo, avete visto come cammina, e ha bussato alla mia porta e mi ha detto io mi chiamo Daniel Balimà, faccio l'orticoltore vivaista, ho sentito che tu hai bisogno di piante, io sono qua, le posso fare. E quindi abbiamo iniziato a frequentarci un attimo, ho fatto vedere il suo vivaio e così lui per quattro anni ci ha realizzato più di 50.000 piante ogni anno, che poi portavamo nei villaggi. Da lì è nata un po' la nostra amicizia, la fiducia reciproca, che abbiamo portato avanti negli anni. Lui ieri mi ha telefonato, così, telefono, diceva come va, e ha già iniziato a nevicare, perché è molto curioso Daniele. Daniele è sposato, ha 4 figli. Nel documentario ho cercato di raccontare una storia molto semplice, il più semplice possibile, che raccontasse di cosa ha fatto quest'uomo nella sua semplicità. Lui ha seminato e ha fatto crescere più di un milione e mezzo di alberi nella sua vita. E adesso la sua sfida è quella, lui mi ha detto, ma io vorrei piantare o far crescere un altro milione di alberi. Ce la possiamo fare, lo facciamo insieme. E ha detto, vabbè, dai, proviamo e lanciamo questa sfida. Per cui Nel film avete visto anche la casa dove lui vive, lui è sposato, ha quattro figli, aveva quattro figli, la ragazza che prepara all'inizio che mangia il tò è morta 2 anni fa e lui adesso ha tre figli. Tre figli e nel documentario lui dice io sì, coltivo, faccio queste cosine qua, invece di andare come molti disabili, perché non hanno la forza che ha lui, e vanno a chiedere l'elemosina sulle strade. Quindi lui piano piano ogni giorno si fa 8 chilometri, perché fa andata e ritorno. La sua giornata tipica è al mattino alle 5 lui si sveglia e fanno la preghiera, tutti. Tutti quelli che sono nella concessione, figli, nipoti, tutti la preghiera. Si inizia così, ringraziando Dio. Lui è dell'Assemblea di Dio, quindi sono cristiani evangelici. Alle 5 inizia questo, l'alba sì, è alle 6 in Africa, qui siamo a 11 gradi di latitudine nord, per cui molto vicino all'equatore, per cui alle 6 già l'alba, alle 7 tutti gli uffici iniziano a lavorare, per cui anche le scuole iniziano alle 7. Per cui preghiera, poi dopo si dà da mangiare gli animali, eccetera, poi lui alle 7:30 parte e va nell'orto, nel suo giardino, si fa i suoi 3-4 chilometri, 3 chilometri, va, torna alla mezza, all'una, perché tra l'una e le 3 ci sono 40-50 gradi, per cui diventa veramente difficile lavorare, per cui torna per mangiare, per riposare un attimo, per cui si fanno altri 3 chilometri. E verso le 3:30 riprende, va nell'orto e torna alle 6:15, perché alle 6:30 è buio. Questo è un po' il lavoro che fa Daniele. Non va nell'orto solo la domenica. La domenica lui va in chiesa alla preghiera e la domenica non lavora. Quindi ci sono altre persone che lui paga per andare a, eventualmente a bagnare, eccetera, nell'orto. Sennò tutti i giorni, sabato compreso, lui è nell'orto. Devo dire che dal 2004 ad oggi, tutte le volte che io scendo a Tenkodugo, ma senza nemmeno avvertirlo, io passo e vado prima nell'orto dove c'è lui, e tutte le volte l'ho sempre trovato nel suo orto. Per cui ci salutiamo come se ci fossimo salutati la scorsa settimana. Ah, ciao bene, come sta? Bene, la famiglia, ci sono il rito dei saluti africani, e poi si prosegue. Se avete delle domande, fatele. Su quello che avete visto, perché questo, perché l'altro, la cucina, non la cucina, i figli. Curiosità.
Che vuoi dirmi, Vieni da fare una qualche domanda.
Ad esempio, cosa fanno i figli di Daniele? Lavoreranno nell'orto? Secondo voi? No. Uno solo lavora nell'orto. Che è un pelandrone che non vuole studiare. Quindi Daniele l'ha mandato a scuola, 2 volte è rimasto bocciato, allora gli ha detto no, tu adesso vieni a lavorare nell'orto. Gli altri 3 figli, anzi 2 figli, perché abbiamo detto che la figlia è morta, gli altri 2 figli, che sono un maschio e una femmina, il maschio studia medicina in capitale, è al terzo anno all'università, e la figlia invece studia economia e commercio al primo anno all'università. Quindi lui con questo, col suo lavoro è riuscito a mandare i suoi figli all'università in capitale. Dai, altre curiosità.
Lì accennato alcune piante che non sono aggredite alle capre. Questo mi porta, tempo fa avevo sentito che il problema in Africa è un circolo vizioso in cui tutti gli arbusti piccolini vengono mangiati dagli ovini e caprini. Ecco, in quel luogo lì, come...
No, anche lì capita la stessa cosa, perché il problema che non è facile da risolvere per l'acqua, eccetera, eccetera, è far crescere le piante. Però poi dopo, quando si mettono di moda, infatti queste 50.000 piante che noi piantavamo insieme alle comunità locali, il problema è nei primi 6-7 anni, per cui si mettono di moda, ma bisogna proteggerle in tutti i modi, perché sennò le capre arrivano e se la mangiano subito una piantina così. Per cui chi ha i soldi prende un po' di rete e si fa tutto un bel giro attorno alla pianta. Chi non ha i soldi lo si fa con le zeppine, con delle acacie, degli arbusti di acacia, e si mettono tutte le spinose attorno a questa pianta. Quindi voi vedete nel Sahel, e poi a un certo punto vedete dei mucchi di cose strane, secche, e dite ma cosa c'è? Poi se vai a vedere in mezzo c'è la pianta. Bene o male nel progetto avevamo calcolato che un 40%, 30% sopravvivevano e diventavano piante da arbusto, da piantina. Quando si vendono sono alte 60 cm. Ecco. E le piante che tutti i vivaisti fanno, e Daniele anche fa, sono soprattutto piante da frutta. Avete sentito i manghi, le papaie, la pomme cannelle, era la pomme cannelle, la mela cannella, che qua non l'ho mai vista anche nei supermercati, che non piace alle capre, invece i manghi lo divorano. Poi cosa fa? Fa acace senegalensis, gnolotica, poi fa altre piante, il nere, il nim, queste cose qua, sono essenze africane, dalle quali gli africani raccolgono le foglie, raccolgono i semi, fanno di tutto. L'elettricità a tempo dove c'è? C'è nella città, nel villaggio. C'è solo in un quartiere, il quartiere diciamo in, dove abitano i funzionari. Stiamo parlando del 98. Pensate al 98, quando io sono andato giù con mia moglie, c'erano solo queste 50 case in cemento e in quel quartiere lì c'era l'elettrificazione. Quindi c'era la luce, perlomeno c'erano i pali e la linea elettrica, poi la luce veniva, andava, non c'era quasi mai, però i pali e la linea c'erano, perché l'elettricità in Burkina viene prodotta attraverso due grosse dighe e generatori diesel, okay? Qui nel 98, adesso invece è già tutto cambiato, cioè, ci sono hotel a 5 piani, elettricità dappertutto. Tutti hanno, comunque chi più e chi meno, hanno il fotovoltaico, perché le capannine, le capanne, tutte le capanne hanno il loro pannellino, che poi dipende dalla possibilità di ognuno. Vedi pannellini, tutto un mercato cinese, pannellini piccoli da 30 cm per 10 per far funzionare il cellulare, piuttosto che la torcia, piuttosto che una lampadina, oppure pannelli fotovoltaici grossi per chi ha già il frigo, ha due magari 3-4 lampadine, eccetera, la radio grossa, quindi adesso c'è la corrente, ce n'è di più. Ah no, no, per i recinti no, il recinto viene fatto tutto con le zeppine, con le acacie spinose, per cui si fa, gli animali soprattutto sono allevati dai peul. Sono un'etnia proprio, forse abbiamo dei peul qua, c'è qualche peul? Ah, barrio, come? Barri? Ah, qua. Ecco, hanno dei cognomi particolari, cioè, pensate che in tutto il Burkina ci saranno 10 cognomi, forse 15, in tutto il Burkina, in 15 milioni di abitanti, cioè le famiglie e i cognomi sono rimasti veramente pochi. E anche i peul hanno dei cognomi che si riconoscono. Ecco, il peul è l'allevatore, lui fa l'allevatore in generale, poi adesso sto veramente sintetizzando. Daniele fa tutta forza sulle braccia, quindi lui, infatti se avete visto le immagini iniziali, anche salire e scendere dalla corazzina era abbastanza, diciamo, nelle immagini di giugno 2018 faticava a salire e a scendere, e anche la carrozzina, le ruote erano tutte ormai sbilanciate, eccetera. E fatica un po' adesso, sì. Anche lui ha 67 anni, per cui fatica.
A me aveva colpito la cura comunque che ci mette nel suo lavoro. Va bene che è un lavoro di sostentamento alla famiglia, e lo fa appunto per quello, per dare sostentamento alla famiglia, però l'ho visto proprio che era innamorato del suo lavoro, che curava le piantine come se le amasse, quindi mi sembrava proprio una passione oltre al lavoro, quindi oltre appunto al lavoro, da dare da mangiare alla famiglia e tutto, a forza di mettere a piantare alberi è diventata una passione. Ma vedevo questa cura nel mettere la sabbia e tutto e mi ha colpito.
Lui sì, è proprio così. Lui dice: io sono nato vedendo mio nonno e poi suo padre fare questo lavoro e seguiva il papà nell'orto, dice a un certo punto. Non è potuto andare a scuola perché non aveva ancora la carrozzina. La prima carrozzina l'ha avuta a 17 anni, mi pare. E quindi lui queste lunghe giornate prendeva e raggiungeva il padre nell'orto e stava lì con lui. Poi a 17 anni ha iniziato a fare un lavoro, a lavorare il cuoio, perché molti disabili, l'attività che in Africa viene svolta dai disabili, la lavorazione del cuoio, perché possono farla stabile. Lui ha fatto un anno quel lavoro lì, però si è reso conto che non era la sua attività e quindi ha lasciato ed è tornato e ha iniziato a fare proprio l'agricoltore vivaista. Sì, a lui piace. Lui, anche quando è venuto qui a settembre, siamo andati, l'ho portato da Luigi Manenti, non so se lo conoscete, a Sostegno. Luigi Manenti è un orticoltore importante della zona, è da 10 anni o 15 che il CNR lo studia per il suo metodo di coltivazione, ma Daniele siamo andati tutto un giorno e poi dopo ha chiesto di riandare un altro giorno, perché aveva mille domande da chiedere, da fare, da capire, le patate di qua giù, le patate da 90 giorni, 150 giorni, ma dove le metto, se le metto sotto la sabbia, se le metto di sopra, l'umidità, il sole, eccetera. E quindi è tornato giù con 100 kg di patate, ma 60 kg le aveva tutti, di patate con durata di germinazione diversa, proprio per provarle. Infatti quando mi ha telefonato la settimana scorsa mi ha detto: quelle da 90 giorni sono partite e le altre invece sono lì, le ho messe lì, i germogli non ci sono ancora, spero che non siano morte. Acqua ce n'è nella stagione delle piogge, cioè considerate che nei 3 mesi, se va bene la stagione, piove. Inizialmente il film inizia con dell'acqua e c'è il barrage. Gli orti dove li fanno? Li fanno tutti attorno alle dighe, che si chiamano barrage in francese, alle dighette dove l'acqua durante la stagione, durante le piogge, viene raccolta e quindi poi man mano per evaporazione, per utilizzo. Adesso sempre il problema qual è? Quello che avete visto, che ci sono i camion, cioè la città per crescere ha bisogno di acqua, il cemento per fare cemento, eccetera, eccetera, le strade, per cui svuotano le imprese, vanno, svuotano i barrage, tanto non pagano, e gli orticoltori rimangono fregati. Quindi cosa fa? L'orticoltore segue un po' questo laghetto che man mano nel tempo, nei 6-8 mesi di siccità, si prosciuga, per cui loro, Daniele ha una motopompa, cioè ogni anno cambia motopompa perché sono tutte motopompe cinesi che quindi valgono poco, ma d'altronde io un anno gli ho portato giù una motopompa, non mi ricordo più, ma nostra italiana, ed è durata 5-6 anni. Però poi dopo cosa capita? Capita che man mano che l'acqua si ritira, la motopompa si è costretta a spostarla o comunque allungare l'innesco sempre più verso il centro dove c'è sempre più fango e quindi aspirano anche il fango e il motore inizia a faticare e quindi poi dopo nel tempo si rovina. Quello che volevamo fare con la visione di questo film è una raccolta fondi per aiutare Daniel nel suo sogno, che è quello di realizzare un altro milione di alberi. Ovviamente a fargli una recinzione, fare una recinzione decente, però tutto costa, soprattutto in Africa costa caro. Una recinzione fatta bene in modo che le capre e gli altri animali non vadano a mangiare le sue piante e poi pensavamo un forage, un pozzo, quindi trivellare, 40 metri c'è l'acqua in Burkina. quindi un pozzo con un pannelli fotovoltaici, per cui l'acqua, una pompa elettrica, viene tirata al suolo, un serbatoio, e quindi poi dopo a caduta può, con un goccia a goccia, bagnare gli ortaggi e le piante. Questo è un po' il progetto che pensavamo di fare. Vediamo se riusciamo a trovare i fondi necessari. Ci vanno circa 15.000 euro per fare queste cose. Poi c'era anche chi diceva, ma visto che abbiamo il fotovoltaico, se ci sarà il fotovoltaico si potrebbe anche comprare una carrozzina elettrica. Quindi quando lui va nell'orto c'è la strada asfaltata, ma che lui non fa perché la strada asfaltata è più lunga. Non arriva proprio vicino all'orto, arriviamo a 300 metri dall'orto, 400 metri, però è molto più lunga perché lui taglia in mezzo a tutte queste stradine, questi sentierini. Quindi l'idea è anche quella, se riusciamo di prendere una carrozzina elettrica, lui quando arriva nell'orto la carica, con i pannelli fotovoltaici, e quindi può tornare a casa. Questo è un po' l'impegno che ci siamo presi con lui. Quindi vediamo se sotto Natale riusciamo a fare una raccolta fondi.
Allora, io, la mia domanda è se lui è nato proprio così nel successo o una cosa.
Daniele è nato come tutti noi, stava bene, poi a un certo punto a 5 anni ha iniziato ad avere male alle gambe, la sera, e la notte male alle gambe, e poi il giorno dopo non ha più camminato, da allora non ha più camminato. Poliomielite, la polio. E adesso ci sono i vaccini, perché tutti i bambini sono vaccinati della polio. Allora non c'erano, per cui lui di colpo si è trovato in quella condizione. E non è facile per nessuno in Africa, ma per un disabile è veramente dura. Quindi Daniele ha una forza, una tranquillità, una serenità che l'ha portato a fare questo. Allora, lui le piante le fa su comando, su ordinazione, cioè se un anno non gliele ordinano lui le fa per il suo pezzo, per gli amici, ma se no, però bene o male ogni anno fa intorno, visto, ho fatto un conteggio, in media fa 50.000 alberi. Perché si fanno gli alberi? Per la riforestazione, perché dove ci sono gli alberi si creano le nubi e poi molto probabilmente ci saranno le piogge. Dove ci sono gli alberi non c'è ruscellamento, perché sì, l'Africa, perlomeno il Sahel, sembra tutto piatto, poi quando si vive lì piccole differenze fanno sì che l'acqua porti via quel poco strato di terreno vegetale che c'è, che sono 10 cm, 15, 20 cm, non di più. Però bastano, si chiamano i baffon, le terre basse, e si abbassa di 50 cm e di colpo l'acqua quando piove, perché quando piove nei 3 mesi della stagione delle piogge, piove, fa quei disastri come abbiamo visto qua da noi nel Veneto, soprattutto settimane scorse, cioè ti fa, magari ti fa anche 50 mm o 100 mm in una pioggia sola. E quindi il problema è il ruscellamento e la dilavazione del terreno. Quindi ci sono tutta una serie di attività che si fanno, le dighette antierosive, cioè si mettono le pietre, si raccolgono le pietre, si mettono tutte sulle curve di livello, in modo tale che l'acqua che scende lungo la pendenza venga rallentata. Sono tutta una serie di attività che si fanno e quindi le piante servono per quello. Come? L'economia del Burkina Faso. Il Burkina Faso è stato per anni, ma lo è ancora, di solito bisognava sempre girare la classifica dei paesi per vederlo in testa o comunque, perché sennò è sempre stato tra gli ultimi 3 posti al mondo. Di solito gli ultimi posti sono quelli dove ci sono le guerre, c'era la Sierra Leone, c'era l'Angola, eccetera, e poi c'è il Burkina Faso come livello di graduatoria delle nazioni mondiali. Adesso gli ultimi dati non li ho precisi, però l'aspettativa di vita è, mi pare, sia quello. Allora, quando ero giù io, era 45 anni, adesso sarà alzata, magari 48, 49 anni, come per noi gli 80 anni di adesso. È un paese molto povero, per quello non ci sono guerre, perché non ci sono risorse, per cui le multinazionali, gli stati non hanno interesse ad andare in Burkina Faso e fare quello che ad esempio è successo o che succede tuttora in Congo, in Repubblica Democratica del Congo, sulla zona del Kivu, dove ci sono i minerali che sono quelli che coltano, eccetera, che ci servono per la realizzazione dei cellulari, dei computer, eccetera, per cui c'è una lotta tra le multinazionali, tra gli stati potenti, Francia, Stati Uniti, Inghilterra, Cina. Ecco, il Burkina non ha nessuna risorsa, per cui è tranquillo, la gente vive tranquillamente, vivono di agricoltura, è il primo paese africano dove si produce cotone, perché anche lì c'è stato tutto un, negli anni, fine anni 90, è arrivata una multinazionale, ha preso degli accordi con chi era al potere e ha iniziato a coltivare cotone. Però il cotone è una coltivazione che sottrae molta energia, molta ricchezza del terreno, per cui dopo 8 anni che coltivi il cotone, su quel terreno lì non riesci più a coltivare niente, se non, e ogni volta che coltivi cotone devi metterci tanti fertilizzanti, per cui sì, alla fine c'è il cotone, c'è la vendita, ma hai tantissimi costi per farlo crescere, e quindi molti agricoltori sono rimasti senza mangiare perché hanno piantato cotone da tutte le parti. E poi però dopo, alla fine, i primi anni avevano un buon margine. Adesso quello che entra dalla vendita praticamente sono i costi per la produzione. E il terreno adesso ci vogliono anni prima che possa di nuovo essere coltivato a miglio, sorgo, eccetera. Per cui un'economia molto povera. Però se si va in capitale, nella capitale c'è l'ultimo modello della Mercedes, l'ultimo modello della Ducati, cioè... Da dove li prendono i soldi? E... Tutti i diamanti della Sierra Leone pare che passassero dal Burkina Faso. Il presidente che c'era prima, Blaise Compaoré, che è stato cacciato, ecco, una cosa interessante, hanno fatto un colpo di Stato in Burkina Faso, mi pare 2 anni fa, adesso non ricordo di preciso, però se andate a vedere su internet, ci hanno impiegato 3 giorni. In 3 giorni il presidente era da 20 anni o 25 che era presidente del Burkina. Tutto il popolo è uscito, è andato in strada e dopo 3 giorni non hanno nemmeno, non ci sono stati morti o sparatori, eccetera, ma tutti erano stanchi di quella dittatura. In realtà in molti, se non in tutti i casi in Africa, sono tutte repubbliche presidenziali, perché fanno comodo a noi chiamarle repubbliche, perché noi così riusciamo a fare i nostri affari con delle repubbliche, non possiamo fare gli affari con il dittatore di turno. Quindi loro si mettono vestito da repubblica, in realtà sono presidenti che sono 25 anni, che dettano, fanno ciò che vogliono. Chi è al potere, l'etnia o la famiglia che è al potere, sono tutti milionari, miliardari, perché gestiscono i traffici destra, sinistra, Burkina, soprattutto la Sierra Leone, e poi c'era Gheddafi, quando era vivo, ecco, il Burkina serviva un po' da cuscinetto per far sparire un po' di denaro. Però quando si esce dalla capitale, si fa 20 km fuori, lì si entra nemmeno nel Medioevo, ancora più indietro. C'è ancora il Forgeron che batte. Sì? Tutto è in proporzione, però sì, lui ovviamente Daniel, quando è arrivato qua Daniel, e lui è la prima volta che usciva dal Burkina Faso, che è venuto su a Pace Futuro, poi siamo andati a Torino a Terra Madre, perché è stato presentato anche là il film, e quando siamo andati a Torino quel sabato lo vedevo che era pensiero, guardava a destra e a sinistra, eravamo in Piazza Castello perché Slow Food Terra Madre aveva lì la zona dove proiettare i fili. Quindi prima della proiezione ci siamo fermati a bere qualcosa e anche lui è venuto. Poi finita la proiezione siamo andati a fare un giro in Piazza Castello, eccetera, e lui continuava a guardare in giro, ci siamo fermati a bere qualcosa prima di ripartire. E allora lui mi fa, ma tutta questa gente quando lavora, e voi mangiate e bevete solo, cosa? Quindi lui, e io gli ho detto, ma Daniel, tu sei, ti fermi al bar a prendere qualcosa, ci sono i macchis bar sulla strada ovviamente. E lui mi ha detto, io non mi sono mai fermato in un bar in tutta la mia vita, io non posso, quei soldi lì li devo risparmiare perché devo mandare i figli alla scuola. Quindi sì, lui è riuscito, ma facendo una vita di risparmio, come facevano probabilmente i nostri nonni, i nostri... Io ho un caldo adesso.
Lui lavora così tanto, per esempio, mi ha fatto pensare a questa cosa quando hai detto non si ferma al bar. Per esempio l'uso e l'abuso di alcolici o il fatto di non avere un'occupazione stabile in Burkina è diffuso e quindi Malima è un'eccezione, oppure cioè, tutti lavorano così tanto e con così tanta anche coscienza e professionalità.
E come qua, cioè secondo me l'unica differenza è che loro non hanno un'occupazione stabile, cioè non esiste oggi vado in fabbrica oppure pochi ce l'hanno. Quindi ognuno per sopravvivere esce al mattino e ha in testa qualcosa che deve fare per portare a casa quel poco, quel tanto che riesce per mandare i figli a scuola, per pagare la mensa, per pagare da mangiare, eccetera, eccetera. La maggior parte delle persone non hanno il conto in banca, non esiste l'idea della banca. La banca è la mucca, è la capra, e quindi quando si ammala qualcuno della famiglia, che è nel villaggio, è tutto un problema, per cui allora inizi prima di, ma possiamo chiedere a Isiaka, a chi è qua, che sa queste cose meglio di me, però se si ammala uno della famiglia, prima di uccidere la mucca o le capre, provi di tutto. Poi però, quando magari la medicina tradizionale, che funziona spesso e bene, però magari per certi mali non può fare di più, allora si carica l'ammalato sul carrettino e si inizia il viaggio per portarlo all'ospedale. E dietro al carrettino c'è la capra o la mucca, quindi in base a quanti animali vedi dietro capisci la gravità della persona, quanto è malata. Quando si arriva all'ospedale, per fare la visita intanto all'ospedale devi pagare, quindi tu inizi a pagare, quindi inizi la capra e la porti in città, perché in città riesci a venderla meglio per il villaggio, cioè riesci a guadagnare di più, e quindi inizi a pagare per la visita. Poi il medico ti dice, ti fa l'ordinanza, ti dice, ah, ma allora c'è questo problema qua, queste sono le medicine che devi prendere, garze, piuttosto che tutte le attrezzature, tu vai in farmacia, compri tutto e poi torni all'ospedale. Quindi se hai i soldi per fare tutto questo, torni all'ospedale, se c'è posto in ospedale ti prendono, però tutto è, devi pagare tutto. Per cui immaginate che non è facile. E ognuno al mattino esce e si inventa un mestiere. Ti devi inventare un mestiere, qualcosa. Quindi per loro è impensabile, quando i ragazzi che noi accogliamo, eccetera, che vanno in officina e dicono, ma perché non posso lavorare in officina? Gli do una mano, imparo un mestiere qua anche. Andrea, perché non mi fa lavorare? E per loro c'è un'officina almeno a 10 apprendisti. C'è il capo con 10-15 ragazzi che sono lì, che imparano, girano, provano, fanno. Qua da noi invece vediamo officine grossissime, dove c'è sempre solo una persona o due, e loro dicono, poco cane, ma non ci volete proprio far lavorare. Però la sicurezza, questo, i costi, le tasse, diventa difficile anche per un artigiano nostro. E quindi cerchiamo di fargli capire tutto questo. E anche questo, allora, io conosco
un po' il Burkina, il Mali, il Niger, quella zona del Sahel. Le donne nei villaggi sanno di avere il potere, cioè il potere nella concessione, nella casa, sono loro che gestiscono la casa. E quindi, perlomeno in Burkina, dove conosco meglio, le donne, soprattutto le donne anziane, hanno una dignità che la si vede proprio nel come ti salutano, nel come sono veramente dignitose nella loro povertà, però fiere, ecco, quello io direi questo. Tutti noi che abbiamo lavorato giù, diciamo che l'Africa, se ce la farà, ce la farà grazie alle donne. Se tu vuoi iniziare un progetto, un'attività in Africa, se vuoi essere sicuro, la fai col gruppo mondo di donne, non col gruppo mondo di uomini. Non è detto, non c'è il verso, sono tutti uomini, per cui loro diranno, bravo, che figura ci fai fare. Ma loro lo sanno meglio di me. Cioè la donna è più legata al territorio, alla casa, ai figli, alla scuola. Ecco, l'uomo è abituato a viaggiare, andare a cercare lavoro. In Europa noi pensiamo che stiano arrivando tutti in Europa, che ci sia l'invasione, la propaganda italiana, eccetera. In realtà l'Europa non accoglie, mi pare, nemmeno il 20%, il 25% delle persone rifugiate nel mondo. Quindi vengono accolte soprattutto in Africa, cioè gli spostamenti è normale per un burkinabè andare a lavorare in Costa d'Avorio, cioè 1200-2000 km, e poi torna a casa, come facevamo noi che andavamo a lavorare in Germania o in Francia, eccetera. Però, ecco, la condizione della donna ovviamente dipende dalle zone, dalle situazioni. Adesso c'è un po' più di radicalità nell'islamismo, ecco. Anche in Burkina l'ho visto a giugno, in certi villaggi molto lontani, ci sono delle zone, non dell'Islam, è una religione molto aperta, questo è proprio l'islamismo, ed è un'altra cosa. Ecco, quello lì sì, cioè in queste zone ho visto molte più ragazze velate, ecco, rispetto agli anni 90, in certe zone, in altre no, assolutamente. Donne velate, ecco, sì, quello sì, un po' di più sì, in certe zone sì. Quindi, come? Scusa?
Cinesi.
Ah, i cinesi hanno il mercato africano tutto in mano loro adesso. Cioè, come prima era in mano nostra, era in mano degli europei, adesso sono i cinesi. In realtà i cinesi sono stati i primi, mi pare nel 600, adesso non ricordo più le date, a fare un giro in Africa. Sono stati i primi a instaurare il commercio in Africa. Poi dopo loro hanno lasciato perdere. Adesso che hanno bisogno di materie prime, ovviamente i cinesi sono quelli che fanno i contratti con tutti gli stati africani. E noi europei siamo rimasti un po' indietro, molto indietro. Quindi tutto è in mano ai cinesi, le varie infrastrutture, strade, eccetera, eccetera. I mercati grossi sono in mano ai cinesi. E anche lì lavorano bene, lavorano male, come noi, come facevamo noi. Come scusa? Sì, di Chiara verrà qua il 14 dicembre, Chiara Castellani. E, magari ne parliamo poi il 14, o comunque sì, Chiara passerà e ci presenterà i suoi progetti che sta portando avanti adesso in Congo. Ecco, sì. Io la seguo da parecchi anni, ecco, faccio parte del consiglio direttivo dell'associazione di Chiara. Quando siamo andati a scuola, quel liceo classico, ci chiedevano cosa ci chiedevano. Film. Ah no, chiedevano a Daniele cosa mangiava, qual è il suo pasto tipico, queste cose qua.
Voi avete visto in qualche immagine, si vedevano i pomodori o una specie di polentina, ecco, quello che si mangia in Burkina, quello che mangia sempre Daniel, è il to, si chiama il to, E il to è una polentina di miglio, quindi avete in mente la donna africana che schiaccia il miglio, che lo fa diventare farina, poi con l'acqua si mangia questa polentina senza sale, si fanno delle bulle, delle bocce di polentina di miglio, e poi si fa la sauce, la salsa che può essere di mille cose, mille foglie, loro qualsiasi foglia sanno come trattarla e cosa farne, piccante, col pilipili, col peperoncino, col sale, e quindi si intinge la salsa. Questo lì è il piatto tipico. Si mangia due volte al giorno, generalmente, perché si prepara il cibo e si mangia alla sera, e poi si fa abbondante in modo tale... Io sento una, non capisco. Ah, niente. Si mangia, quindi si prepara abbondantemente al mattino, perché si mangia la sera, e poi se ne lascia sempre un po' che a colazione, alle 6 del mattino, si mangia di nuovo il po' con la sauce. Questo è nel villaggio. Mezzogiorno si mangia la frutta, si mangia quello che si trova in giro, qualcosina, e boh, questo è quello che capita. Lo stipendio medio, ecco una cosa interessante, lo stipendio medio in Burkina, si chiama lo SMIG, il salario minimo garantito, è di 60-70 euro al mese, quindi un operaio, un muratore, guadagna 70-80 euro, un funzionario dello Stato può guadagnare anche 200 euro, 500 euro, 700 euro, però i nostri 900 euro più o meno, del muratore impiegato, quello che inizia, operaio, sono 70 euro, però la benzina costa 1 euro, il pane costa come da noi, quindi vedete che diventa difficile, abbiamo 1 a 10, 1 a 15 di dislivello di salario, mentre poi i beni, diciamo, occidentali, se tu vuoi andare con la mobilette, la benzina ti costa caro, il pane costa caro, tutto costa caro. Se vuoi mangiare gli spaghetti, ci sono, perché in tutte le boutique trovi di tutto, non è che in mezzo al deserto si trovano le boutique con spaghetti, salsa, eccetera, ma tutto costa caro, carissimo. Il riso viene importato dall'Asia, costa meno il riso asiatico importato che il riso prodotto in Africa. Queste per tutte le leggi di mercato assurde. Sì, le scuole ci sono, ormai ci sono, le scuole ci sono in quasi tutti i villaggi. Ci sono. C'è il ciclo delle elementari, che dura 6 anni, giusto? Sì, esatto. Poi c'è il collegio, il liceo, c'è le superiori, e poi c'è l'università. E, no, ormai le scuole ci sono in tutti i villaggi, ci sono le scuole. Nelle città grandi ci sono anche le superiori, un po' come da noi, ecco. Non in tutti i villaggi ci sono le scuole elementari, e quindi si vedono i bimbi che camminano al mattino con il bidone dell'olio. Di solito il bidone dell'olio, noi cambiamo l'olio nelle macchine, eccetera, con dei bidoni sporchissimi, che loro recuperano, lavano, e vanno a scuola col bidoncino per avere l'acqua per bere, perché è veramente caldo. Per cui almeno l'acqua, prima di andare a scuola, si porta, si va al pozzo, si prende e poi si va a scuola. E i libri hanno quaderno, e non tutti, però il quaderno ce l'hanno. Le frais scolaires, cioè i costi della scuola, le tasse e i costi, e per loro sono comunque importanti, per cui se c'è la possibilità mando i figli a scuola, e quindi perché devi comprare il quaderno, le penne, il libretto, eccetera. È un investimento che si fa.
L'Europa non è un miracolo per loro, l'Europa.
Bisogna chiedere a loro. Probabilmente sì. Vi do una risposta di Sulei. Sulei, che lavora da noi in caffetteria a Villa Piazza, Sulei mi dice, la settimana scorsa, dice, ma Andrea, ma perché voi in televisione, voi, cioè noi bianchi, fate sempre vedere noi africani con le mosche al naso, malnutriti, eccetera? E perché a noi africani, giù là, ci fanno vedere invece che l'uomo bianco è ricco, ha 3 macchine, 4 amanti, 10 piscine, eccetera, eccetera? Cioè, ci prendiamo in giro a vicenda, ed è proprio così. Questo è quello che mi ha detto su lei. Perché poi in fondo gli dice, ma non è proprio quel paradiso che pensavi l'Europa, è così, se fa facile. Però ormai il viaggio è iniziato e quindi si gioca e bisogna portarlo a termine. Se la stagione delle piogge è costante, perché poi il problema anche della stagione delle piogge, lo sanno bene, con le prime piogge, la prima pioggia uno dice semino o non semino, con la prima pioggia di maggio, mi gioco tutti i semi che ho, e se però poi non, la seconda pioggia non arriva in tempo, non so, tra 10 giorni, 15 giorni, quel seme lì a 50 gradi lo butto via. E quindi aspetti, di solito aspetti la seconda pioggia, cioè che o la terza, diciamo, allora il ciclo è iniziato, allora inizio a seminare. Se poi dopo la stagione non continua, ecco lì sono guai. Guai perché non ho il cibo, non ho le materie prime da andare a vendere, perché il cibo in parte mi serve per la consumazione, ma in parte sono soldi che io vado a vendere e che quindi mi cambio in moneta per mandare i figli a scuola e tutto il resto. Quindi la siccità che da noi provoca, come l'anno scorso, faceva caldo, tutti ad agosto a comprare climatizzatori perché non ce la facevamo più. Per un mese, almeno 20 giorni, forse ha fatto un po' caldo da noi. Ecco, da loro immaginate cosa vuol dire. Da loro vuol dire vita e morte. E il tempo, il clima sta cambiando, come cambia qui, cambia anche da loro. Qui per loro è molto più evidente questo, molto più difficile. I cambiamenti climatici, ecco, in quelle condizioni lì sono veramente al limite della sopravvivenza. Se invece la stagione è buona, l'anno scorso la stagione è stata, cioè anzi quest'anno la stagione delle piogge è stata buona. Giusto? E l'abbiamo più settimane. E quindi hanno avuto un buon raccolto e quindi vuol dire riuscire a. Il problema qual è? È anche quello che quando c'è raccolto, tutti hanno raccolto. E quindi Daniele ci faceva l'esempio dei pomodori o delle patate. Perché lui voleva capire queste patate da germinazione molto lunga? Perché quando lui fa le patate, tutti fanno le patate. E quindi vai al mercato e il prezzo non ci guadagni niente, perché tutto il mercato è invaso dalle patate. E quindi, ma c'è un salto enorme, cioè 1 a 100, e quindi non riesce a venderlo, lo svendi. Quindi lui aveva bisogno di trovare delle patate che facessero sì che quando lui le produce gli altri non riescono a produrre. Allora sì, con la coltivazione lì ha senso e riesce a guadagnare parecchio. Per cui anche tutto legato alla stagione delle piogge e poi anche al mercato, ma quando tutti vendono la stessa cosa il prezzo cala tantissimo. Per cui è tutto un po' complesso, nella loro semplicità, ma è complesso. Aggiungo solo una cosa, ma non perché, però questo documentario qua, che è stato prodotto da Pace Futuro, poi l'abbiamo mandato un po' ai festival in giro così, e non abbiamo nemmeno scritto, però ha già vinto il Festival di Sydney, ha vinto il festival, uno dei tanti festival che c'è a Hollywood, è stato selezionato a Calcutta, eccetera, eccetera. Cioè è un documentario, il format di questi 20 minuti piace e quindi sta vincendo tanti premi. Premi non in denaro, perché i festival non danno premi in denaro, però speriamo che quindi la storia di Daniel piaccia e di riuscire a raccimolare un qualche soldino per aiutarla. Questo è.
Grazie, grazie per la testimonianza e per gli spunti che ci hai dato. Ovviamente collaboriamo anche noi per questo progetto Burkina Faso e quanto raccogliamo poi in fondo alla Chiesa lo destiniamo una goccia o due gocce. E, ti lasciamo come ricordo della serata, come facciamo sempre noi, questo pieghevole, così almeno ricordi di noi. La prossima, prossimi appuntamenti li avrete visti nella locandina, però ve li leggo. Allora, giovedì 29 novembre alle ore 21 avremo di nuovo tra noi la teologa Antonietta Potente con Don Paolo Squizzato, sono entrambi stati qui da noi e trattano il tema come abitare la vita e renderla più leggera. Cioè, ci suggeriranno, faranno testimonianze, insomma, di come loro vivono e propongono di vivere in un contesto così pesante, così negativo come è il nostro. Poi l'8 dicembre, che è un sabato, è festa, avremo il concerto di pianoforte con Federica Zanardo e in quell'occasione ho invitato anche Monsignor Bettazzi, perché il 26 di questo mese compie 96 anni. Questa sera mi ha sostituito, io devo andare a Trivero per una riflessione, una conferenza sul 68, 50 anni del 68, e ho chiesto a lui gentilmente, lui nonostante l'età, volentieri è andato. E poi il 14 dicembre, come diceva Andrea, ritornerà la dottora Chiara Castellani a raccontarci a distanza di un anno cosa capita in Congo. Questo è quanto. Vi concludiamo con questo pensiero di Martin Luther King che può servirci così a conclusione della serata. Grazie ancora e buon lavoro, buon proseguimento per tutte le tue iniziative, le tue attività. Ho fatto un sogno. Ho sognato che un giorno ogni valle sarà innalzata. Ogni montagna sarà spianata e la gloria del Signore sarà rivelata e ogni carne la contemplerà. Questa è la nostra speranza. Questa è la fede che porto con me. Con questa fede saremo in grado di trarre dalla montagna della disperazione la pietra della speranza. Con questa fede saremo in grado di trasformare le nostre discordie in una meravigliosa sinfonia di fratellanza. Martin Luther King. E con questo vi auguro un buon rientro a casa, una buona notte, un buon fine settimana, insomma.